Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time. Dopo mezzogiorno, così come accade ogni giorno, è il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate, allora, ho appena finito una raffica di starnuti.
E l'ho vista, l'ho sentita.
C'è ormai
è l'appuntamento fisso,
la nuvoletta, sì.
Allora, io commentavo oggi che difficilmente ti avevo visto così contento e felice per una notizia di politico, di cronaca, come in questa circostanza da che è arrivata sono arrivate le dimissioni dell'assessore Micichè.
Sì, devo argomentarla questa cosa, anche perché anche sui social ho dato, diciamo, sfogo a questa mia soddisfazione, che non è proprio gioia. Devo argomentarla, perché è chiaro che non c'è nulla di personale nei confronti di questo povero uomo, perché di povero uomo si tratta, proprio nel senso, cioè ispira quasi, diciamo, una ragione di conforto, perché come ho spiegato oggi su Repubblica, secondo me qui è l'uomo che ha fallito e non il politico. Lui vive, diciamo, con una sorta, ovviamente un'allegoria, per carità, non cominciamo a prendermi, diciamo, alla lettera. Comunque vive con questa sorta di suo doppio, da un lato il burocrate, il politico, dall'altro quello che materialmente si muove come un elefante in una cristalleria. È una persona che sicuramente ha un problema di relazione, e a questo proposito oggi amplieremo un po' la riflessione, perché nella politica, nella pubblica amministrazione, nel sistema della comunicazione anche istituzionale, devono esistere, perché esistono, dei paracadute, degli airbag, ecco, che in qualche modo devono salvaguardare il personaggio pubblico innanzitutto da se stesso. Come abbiamo visto, questo assessore Gianluca Micichè, che non ha nulla a che fare con Gianfranco Micichè, perché c'è una certa confusione, mi dicevi tu.
Fino a poco fa un ascoltatore diceva: vedi, Ferrandelli se l'è messa accanto. Non è quello, non è la stessa persona.
Capita proprio così, questi sono gli effetti, diciamo, della superficialità diffusa, anche se effettivamente il Micichè che è famoso è un altro.
Come per esempio, perdonami se ti interrompo, a livello nazionale si parla tanto di PD, c'è gente che è convinta che Orlando in questo momento stia lavorando alla scissione del PD, mentre quello è un altro Orlando,
certo.
Ed è difficile da capire questa roba qua. Vabbè.
Esatto, quindi proprio, dicevo, bisogna anche tener conto che questa è una, diciamo, sconfitta dell'uomo Micichè, che avrà il tempo per rifarsi sicuramente, per costruire un altro percorso, basta che questo percorso non lo porti a incrociare le strade di disabili, perché non è cosa sua, lo abbiamo visto, e la mia soddisfazione nasceva proprio dal fatto che qui eravamo davanti a una palese inadeguatezza, cioè nessuno si sogna di dire che questa è una persona malvagia o chissà cos'altro, era proprio una spremuta di inadeguatezza, cioè la persona sbagliata nel posto sbagliato, peggio non si poteva fare. Del resto, devo dire, anche andando a scorrere un po' il suo curriculum, diciamo, qualche avvisaglia si poteva,
tipo?
Diciamo, è comunque una persona che viene dal nulla, cresciuto, diciamo, nelle segreterie di partito, senza che nulla ci sia di male nel crescere nelle segreterie di partito, ma insomma allevato, diciamo, a politica calata dall'alto. Io o hai una grande dote, diciamo, naturale, per, diciamo, empatica, ecco, per cercare di capire i problemi altrui, o questa, certe cose non le capirai mai, per cui alla fine, anche a colpo freddo, cosa rimarrà di questo povero uomo? Rimarrà questa scena incredibile, che lo stesso governatore Crocetta ha definito quasi indecente, di questo povero uomo che va a casa di questi due disabili, che al suo confronto sono due giganti, giganti di umanità, giganti di cultura, giganti di ironia, giganti di saper vivere. Va a casa di questi due giganti e l'unica cosa che riesce a partorire davanti a loro due è affiancato da questa figura di cui parleremo, di addetta stampa attonita, incapace, impotente, l'unica cosa che riesce a dire è ma se voi mi, cioè, riesce a chiedere, va a chiedere una mano a loro per rimanere attaccato alla poltrona. Ecco, questo è l'inadeguatezza, quella che noi abbiamo oggi titolato su Repubblica la gaffa acrobatica dell'assessore improbabile. Ecco, non serviva un vertice dei centristi come è stato ieri con questi centristi di D'Alia, questa entità che non si sa a cosa appartiene, da dove, da quale mondo arriva, i centristi di D'Alia, ragazzi, cioè quanto pesano sulla vostra vita i centristi di D'Alia, che hanno fra l'altro un nome bruttissimo oltretutto, e, cioè, non serviva un vertice politico per cacciarlo via.
Ecco, ma secondo te lì veramente Rosario Crocetta ha avuto paura che, agendo come fosse giusto, cacciandolo tout court, sarebbe finito per perdere i centristi e quindi l'appoggio,
sì,
e rischiava
l'ha scritto,
di cadere tutto il governo?
L'ha scritto, l'ha detto in una comunicazione ufficiale, ne abbiamo parlato anche ieri mattina. Crocetta era, essendo fra l'altro diciamo un uomo di impeto, era realmente tentato di prenderlo a calci subito,
che era la cosa giusta al momento,
metaforicamente
giusto,
si intende, di cacciarlo via subito, perché Crocetta comunque è uno molto sensibile a questa tematica, e soprattutto è molto, ha le antenne molto dritte sul fronte della, diciamo del sentire comune legato proprio ai mezzi di informazione. Lui aveva questa cosa, però ha detto attendo un'indicazione da parte dei centristi, perché comunque con le pentole che stanno bollendo in questo momento, la finanziaria e altre cose, all'ARS lui ha bisogno in qualche modo dell'ok da parte di questi centristi. Ora,
certo,
anche
se
questo,
due eroici disabili avessero fatto cadere il governo, avrebbero fatto bingo.
Sì,
bingo.
Allora, sarebbe stato un gran pomeriggio. Questo è il prossimo passaggio.
Che oggi ti trovavo ubriaco.
Sì,
praticamente.
Io sarei arrivato ubriaco probabilmente, di Don Perignon. Però devo dirti che è questa la riflessione che facevo ieri, appena consegnato il mio articolo. Mm-hmm. Il mio compitino, sai, alla maestra, pensavo proprio questo, pensavo, vedi un po' come i fatti della vita si annodano e seguono appunto strisce completamente diverse, strisce di filo nello specifico, trattandosi di nodi, completamente diversi dal resto. C'è una Sicilia, una Sicilia che è la grande parte della Sicilia che è fatta di storie di sofferenza, di storie di sopravvivenza, di storie di grandissima solidarietà. Questi due ragazzi, Pellegrino, i fratelli, sono due disabili che vivono anche grazie a una cordata di amici formidabile.
Esatto.
Pensate, uno di loro ha avuto un lavoro da parte di un parrucchiere veneto, cioè gli ha offerto un lavoro, un parrucchiere veneto, che in pratica gli dà, non so, 400 euro al mese per fare per raccogliere le prenotazioni telefoniche. E quindi le clienti,
è poco più di un pretesto, diciamo.
Certo,
ecco,
le ovviamente. Clienti di questo parrucchiere, tramite un'apparecchiatura particolare, che neanche troppo fantascientifica con i tempi che corrono, si collegano a un centralino che è gestito dall'iPhone di questo ragazzo disabile qui in Sicilia. E lui, tramite appunto questa apparecchiatura, perché lui non ha l'uso delle mani, insomma è un po' complicato, comunque riesce materialmente a inserire, e questo lavoro gliel'hanno dato questi ragazzi appunto a migliaia di chilometri da qui, perché sono delle persone sensibili. Perché noi dobbiamo tenere conto che, cioè, il mondo che ci circonda non è soltanto un mondo che fa schifo, che è un mondo fatto anche di persone.
C'è anche bella gente. Dai.
Esatto, c'è anche
dire.
Bella gente. Allora,
nel frattempo ci arriva un messaggio di Daniela, che dovresti conoscere.
Sì.
Alla regione, nel frattempo, PIF sta facendo un disastro. Guardate la diretta Facebook, che sì, probabilmente gli daremo un'occhiata più tardi.
Penso. Sì, sta avvenendo in pratica. Credo che sia portato una truppa di disabili per incontrare Crocetta, ma Crocetta non c'è. Questo tipo di flash mob Io lo approvo, diciamo, al 45%, perché sicuramente tenere alto l'attenzione sul tema dei disabili è fondamentale, cioè quello bisognerebbe fare una trasmissione al giorno, 1000 trasmissioni al giorno, bisognerebbe fare una radio sui disabili, esatto, gestita da disabili con musica adatta a loro, e non esiste la musica ovviamente adatta ai disabili, ma musica di buon umore, musica di energia, perché basta guardare questi due ragazzi, questi due fratelli Pellegrino, per capire l'energia, hanno più energia di me, ecco, in questo momento che mi lamento perché ho una spalla scassata, e loro mi danno sicuramente una lezione di vita perché sono più vitali di me.
C'è chi mi scrive: se cercate Crocetta è seduta al bar di via Principe di Belmonte, non so se sia vero o meno come segnalazione.
Questo è
potrebbe essere un bel dato di fatto.
Questo lo possiamo dire a Piff, che lo sta cercando credo a Palazzo d'Orleans.
Oddio, ci saranno un paio di chilometri tra Palazzo d'Orleans e Principe,
però anche lì il tam tam potrebbe, diciamo, potrebbe avvisare a Crocetta,
sì,
che
sì,
c'è qualcuno.
L'ascoltatore conferma che è realmente seduto da Spinnato in via Principe di Belmonte.
Bene, Piff, fare... caro, allora vattene in via Principe di Belmonte con tutta la tua truppa. Dicevo, e stavo argomentando che appunto questo tipo di flash mob, questo tipo di movimento così di massa un po' troppo popolare, ha un merito, che è quello di tenere accesi i riflettori su argomenti che non vanno mai messi da parte, però ha anche un difetto, il difetto di omologare tutto proprio con la violenza del populismo. Non è detto assolutamente che urlare e avere la folla alle spalle porti grandi risultati. Molto spesso, come abbiamo visto per esempio nel caso di Miccichè, c'è l'evidenza dei fatti, e l'evidenza dei fatti, quando viene puntualizzata anche con garbo, però con serena fermezza, come è stato fatto per esempio nei confronti di questo ex assessore Miccichè, e allora porta a risultati, perché ricordiamolo, le dimissioni di un assessore assolutamente inadeguato sono un bel risultato. E l'ex assessore Gianluca Miccichè avrà una vita felicissima lontano dalla poltrona dell'assessorato alla famiglia, sicuramente, perché comunque è un errore,
esatto, si sbaglia.
L'importante
tutti.
È che stia lontano da questi temi e da queste stanze, perché si è dimostrato veramente un uragano di inefficienza.
Magari sarà più utile in segreteria di partito, perché no? Ma sicuramente.
Ma perché lui ci è cresciuto, quindi
il ruolo di prima fila probabilmente non gli è adeguato.
Sì.
Allora, tra un po' cosa vogliamo fare? Perché il percorso è lungo oggi, non è che parliamo solo di Miccichè.
Vogliamo fare la pausa adesso?
Sì, per quello te lo chiedo.
Bene, facciamo la pausa e poi cominciamo ad affrontare un tema molto delicato, di cui probabilmente nessuno vi ha ancora parlato, no. E affrontiamo il tema della politica e della comunicazione politica, perché la politica è anche comunicazione, e prendete questo governo regionale, questo governo si fa senza addetti stampa, con i risultati che si vedono.
Ecco, questo qua sarà il prossimo argomento al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in Finlandiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scala. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tu tutti i tutologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada a Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fine indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste.
Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, di nuovo qui al Giustiziere con Geri Palazzotto. E allora continuiamo, perché c'è tanto da argomentare parlando di questa vicenda.
Eh sì, dunque eravamo arrivati, perché a questo punto la storia prende una curva, ecco. Mm-hmm. Perché eravamo arrivati a raccontare la storia di questo ex assessore che se ne andò a un certo punto con diciamo grande soddisfazione degli astanti.
Fece fagotto e andò via.
Esattamente, forse un po' troppo tardi, ma comunque alla fine insomma il punto è quello. In realtà, come dicevamo poc'anzi, la politica è anche comunicazione. Questo non è un modernismo, non è un volo pindarico, è la realtà. Cioè la politica vive anche di ciò che deve essere comunicato, della maniera in cui queste cose vanno comunicate. Soprattutto ci sono una serie di figure che servono a evitare, ad esempio, le magre figure,
le azioni incomprensibili
fatte ad esempio da questo ex assessore che abbiamo salutato. Per questo esistono figure specifiche che sono in generale addetti stampa e dall'altro comunque spin doctor, ghostwriter, insomma, per carità, il modello americano è
curatore
quello
di immagine, ecco, magari loro sono esagerati, magari, però.
Esattamente, però ad esempio un giornalista, uno che conosce la macchina proprio mediatica, può sicuramente dare delle indicazioni all'amministratore su come muoversi in ambiti delicati, come per esempio la visita a casa di due disabili. È chiaro che lì è tutto un manuale di come non si fa. E allora, andando un po' a vedere chi ci sta dietro, ad esempio, a questa figura di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi fino a stamattina, ad esempio l'ex assessore alla famiglia aveva un addetto stampa che di fatto è una dipendente regionale.
Cioè una che già lavorava per la regione.
Era una che
titolo.
Faceva un altro mestiere.
Okay.
Io questa cosa non la voglio consegnare esattamente così com'è, senza dare la croce addosso a nessuno. Però è anche giusto che le cose vanno dette, perché se continuiamo a toccarcela con la pinzetta non arriveremo mai
al punto
reale. Cioè il punto reale è che Questo assessore aveva un addetto stampa che evidentemente non ha i numeri per fare l'addetto stampa, e si vede dal risultato, dal risultato disastroso.
Devi intervenire e bloccare tutto.
Perché
cioè,
sin dal primo dialogo con l'inviato delle Iene, dove fra l'altro interviene l'addetto stampa, non si vede ma viene riferito che interviene e quindi non riesce a mediare un bel nulla, e sino alla sciagurata visita a casa di questi due poveri ragazzi, dove questo assessore sbrocca senza che l'addetta stampa al suo fianco dica nulla e fa una scena muta, quindi che ci sta a fare? È chiaro che diciamo, questa figura è una figura diciamo, molto delicata. Nello specifico è una dipendente regionale, una neopubblicista, credo che sia diventata pubblicista nel 2015, una che comunque non ha mai messo piede in un giornale, che non sa come funziona una redazione. Questo lo sapete come è diventata pubblicista?
No.
È diventata pubblicista con alcuni articoli pubblicati su una rivista di gossip. Ora, Dio salvi il gossip, perché è chiaro che il gossip è diciamo una fonte, fra l'altro anche economica dei mercati editoriali, però è chiaro che non si può affidare una macchina così importante a una persona così inesperta. Persona inesperta che addirittura era riuscita a diventare capo ufficio stampa della missione siciliana a Expo, dell'Expo a Milano, ricordate quella missione disastrosa con tale che puliva il padiglione, fu un disastro. Ecco, questa persona è stata pagata dalla regione con tanto di missione extra per stare 6 mesi a Milano e poi si è posizionata come addetta stampa in area UDC, perché comunque lei orbita in quell'area. Ecco, questo è secondo me come non si fa. Però a questo punto noi abbiamo diciamo
un'opinione autorevole. Abbiamo ospite al telefono Riccardo Arena, il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Buongiorno Riccardo.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno Riccardo. E allora, noi abbiamo raccontato la vicenda di questa addetta stampa dell'ex assessore Miccichè, una degnissima persona assolutamente, un dipendente regionale però che nulla ha a che fare col mondo della comunicazione. Ecco, come fa secondo te una persona con un simile curriculum, ripeto, persona degnissima, a diventare giornalista pubblicista?
Ma, insomma, io non vorrei intanto entrare nel merito della vicenda dell'assessore Miccichè, di cui so quello che ho visto,
certo,
che ho letto, né tantomeno vorrei insomma processare la collega.
No, non si tratta di fatto. Facciamo andiamoci alla larga, ecco, così.
Cioè, noi precisiamo più che altro il sistema, no, perché esatto, una persona da sola debba curare l'immagine dell'assessore.
In generale, certo, come diventa esatto, giornalisti pubblicisti, e nell'ambito della pubblica amministrazione naturalmente c'è la possibilità di fare il doppio lavoro. Il pubblicista è proprio un giornalista che non ha l'obbligo di fare soltanto il giornalista, ma può anche fare
altri mestieri, certo,
riconosciuto dalla legge. Nell'ambito ovviamente della pubblica amministrazione c'è la possibilità di affiancare questo lavoro e poi di utilizzare il titolo professionale per fare anche l'addetto stampa. Tenete conto del fatto che purtroppo con l'era del presidente Crocetta si è inaugurato un sistema barbaro di licenziamento in tronco dei giornalisti in diretta televisiva, con la sostituzione di questi giornalisti che possono essere criticati quanto vogliamo.
Ma erano comunque professionisti, certo, è chiaro.
Erano comunque giornalisti, quasi tutti professionisti, esatto, c'era anche qualche pubblicista. Una volta che sono stati cacciati, messi alla porta all'arena di Giletti, è successo che il presidente Crocetta e i suoi assessori si sono messi a fare loro i comunicati stampa. Un sistema assolutamente... Io non vedo Matteo Renzi o Paolo Gentiloni che si fanno i comunicati da soli, non vedo Donald Trump che per quanto ce l'abbia con i giornalisti si fa i comunicati da solo. Io credo che ognuno il suo mestiere.
Sì, così come per esempio, giustamente, non vedi per esempio un dentista che si... Esattamente, che fa un decreto legge, è chiaro. Cioè,
Ma scattano immediatamente i sequestri per i poveri odontotecnici.
Esatto.
Poveri, che naturalmente i dentisti non la penserebbero così. Per gli odontotecnici che vanno a fare il lavoro dei dentisti, immediatamente c'è una denuncia. Per i giornalisti purtroppo questo
Perché, Riccardo, perché l'esercizio abusivo della nostra professione è più tollerato rispetto ad altri, tipo i tassisti, tipo gli ingegneri, tipo i dentisti, ecco, perché?
Ecco, perché noi purtroppo scontiamo, si fa per dire naturalmente, gli effetti della libertà di stampa, dell'articolo 21 della Costituzione che riserva a tutti la libera manifestazione del pensiero. Ora, questo articolo 21 naturalmente lo si può leggere come si vuole, non si può impedire a un di esprimere il proprio pensiero, la propria opinione, di informare i cittadini su quello che fa, ma quando lo fa in maniera sistematica in un ambito di pubblica amministrazione deve essere assolutamente obbligato a farlo, così come il giornalista di fatto, quello che va per strada a raccogliere le notizie, se per un giorno si improvvisa cronista è un conto. Se invece fa sistematicamente questo lavoro, svolge una professione riconosciuta dallo Stato e una nuova legge del 2016 che ha riformato ancora una volta l'editoria, ha scritto che nessuno può attribuirsi il titolo di giornalista senza essere iscritto all'ordine. Di fronte a questo però c'è sempre qualche magistrato che interpreta a modo suo le leggi alla luce della Costituzione e riconosce che il giornalista lo può fare chiunque.
Ecco, a proposito,
è veramente inammissibile.
Certo, tornando alla questione dell'ex assessore alla famiglia, perché comunque parliamo, diciamo, non della persona, ma parliamo del caso, perché questo è un caso assolutamente che urla vendetta. Cioè, cosa può fare l'ordine per prevenire questi disastri? Questi disastri istituzionali, cioè di persone che non hanno alcuna, diciamo, alcuna esperienza e che riescono materialmente poi a impegnare posti che dovrebbero essere impegnati da persone che hanno un minimo di esperienza.
Ma guarda, io ripeto, su questo non sulla vicenda e sul fatto che la collega, diciamo, mi tocca da presidente dell'ordine, quella che si chiama difesa d'ufficio della collega, sì, che è iscritta all'ordine e quindi ha avuto riconoscimento di un titolo. Io porrei un problema piuttosto di accesso in generale alla professione.
Questo già è una maniera.
La professione,
diciamo,
è assolutamente in questo momento, diciamo, soltanto perché c'è un ordine in Sicilia un po' più rigoroso, riusciamo a contenere il flusso di persone che si vogliono iscrivere. Soltanto perché c'è la crisi e non c'è il lavoro, riusciamo a fermare un po' l'onda, perché la legge prevede che una collaborazione saltuaria, si dice non occasionale e retribuita, sia sufficiente. È una collaborazione con una qualsiasi testata registrata, sia essa il cosiddetto, quello che noi chiamiamo il PIF PAF,
sì,
oppure il Corriere della Sera, vale uguale, ci devono essere 90 articoli, naturalmente il Corriere della Sera è più probabile che si retribuisca, il PIF PAF probabilmente no, ci sono anche quelli che imbrogliano e che si pagano da soli, si fanno le ricevute da soli, fanno tutto da soli, insomma danno i soldi all'editore per far finta di essere servizi. Ecco, questo è il problema della nostra professione, il problema principale della nostra professione. Nel caso specifico non sono, ripeto, in grado di esprimere una valutazione, ritengo però che ci siano delle competenze che riguardano sicuramente pure l'aspetto giornalistico, ma credo che ci sia pure una competenza di staff che, a prescindere dal giornalista, deve essere in grado di preservare un assessore da queste magre figure, e probabilmente se la collega fa parte anche dello staff, evidentemente avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, ma ripeto che non esprimo un giudizio, conosco altro che quello che ho visto, insomma,
certo.
I servizi sull'assessore Mizziché, certo, sembrano abbastanza eloquenti.
Si commentano da soli, dici tu, non aveva bisogno, diciamo, di aiuto per fare una figura peggiore.
Di maggiore assistenza dal suo gabinetto, forse dai suoi collaboratori in generale.
Diciamo, cosa che non c'è stata sicuramente. Bene, grazie a Riccardo Arena, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia,
grazie,
alla prossima, grazie, ciao. E nel frattempo ci arriva in privato anche il video dell'incazzatura incredibile di Piff, che ha dato proprio di matto fuori dal palazzo di potere della regione, appunto in attesa di Crocetta, che in realtà però sta bevendo un caffè in via Principe di Belmonte. Questa cosa è bellissima.
Ma anche qui dobbiamo stare attenti a criminalizzare. È possibile che Crocetta avesse
realmente non lo sapesse.
Non lo sapesse o avesse un impegno in un'altra parte.
Il anche fatto... perché non pare che Piff abbia preso appuntamento.
Quindi. Questo non lo sappiamo. Di fatto, comunque, non dobbiamo adesso cominciare a dare la caccia al politico, perché ancora non c'è il divieto di caffè. E io sono l'ultima persona al mondo che qui può difendere Crocetta, anche con, diciamo, il passato di scritti che ho, diciamo. Una puntualizzazione prima della pausa pubblicitaria: devo comunque ribadire un mio concetto, mm-hmm, riguardo sempre alla questione dell'assessore, dell'ex assessore alla famiglia. È chiaro che il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha un ruolo che gli impone, appunto, una terzietà. Esatto. Io non ce l'ho questo ruolo, e quindi comunque ritengo e ribadisco che una persona che ha, diciamo, un ruolo così importante, come ad esempio fare l'addetta stampa di un assessorato regionale, che è un assessorato fra l'altro cruciale, dove la delicatezza e l'attenzione devono essere massime, o addirittura andare a fare il capo ufficio stampa della missione siciliana all'Expo che c'è stata a Milano, deve avere una competenza specifica, cioè non può arrivare da una rivista di gossip.
No. Senza offesa per nessuno, attenzione.
Offesa per nessuno, purtroppo è così. Cioè, fino a quando noi non riusciremo a introdurre nei nostri sistemi proprio relazionali, non soltanto nell'ambito professionale del giornalismo, ma anche nelle nostre relazioni sociali, immediate ad esempio dei social network, nelle nostre competenze elettorali, fino a quando noi non riusciremo a introdurre un giudizio di qualità che passa attraverso la conoscenza, cioè tu hai l'obbligo di conoscere le cose se vuoi agire sulle cose. Questa è la grande rivoluzione che qualcuno prima o poi dovrà fare. Fino a quando noi non adotteremo questo metro, questa unità di misura nuova, noi saremo sempre esposti a figuracce come quelle alle quali abbiamo assistito in questi giorni.
E questo è il punto. Considerazione mia: se in politica ci fosse la stessa attenzione del calcio, se ci fosse la figura del direttore sportivo, del curatore d'immagine, dell'allenatore, sicuramente le gaffe sarebbero ridotte al 10%. Però il calcio fa muovere soldi, la politica fa muovere soprattutto voti. Tra un po' continuiamo con il giustiziere qui su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda è complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenerci tenersela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Siamo alla volata finale del giustiziere, con un argomento che è diventato sempre più caldo col passare dei minuti, perché ci sono risvolti non da poco. Da dove vuoi ripartire, Jerry?
Ripartirei da quello che sta accadendo in questo momento a Palazzo d'Orléans, perché c'è una grande tensione, visto che il tema dei disabili, grazie anche a questa disavventura, diciamo, dell'assessore che doveva aiutare i disabili e che è finito per chiedere aiuto ai disabili, ma solo per mantenere la sua poltrona, una vergogna che, diciamo, difficilmente dimenticheremo. Proprio il tema dei disabili sta diventando in questo momento caldissimo anche sul fronte dei social network, con diciamo i chiaroscuri di cui parlavamo prima. E allora abbiamo un contributo per cercare di capire esattamente cosa sta succedendo. In pratica, io stamattina Piff, il famoso personaggio televisivo
che parte dalle Iene, poi fa tutto il suo carriera,
che parte dalle Iene, esattamente, che diciamo deraglia su mafie ed estati per tornare per atterrare a Palermo in veste di paladino dei deboli, che sta benissimo. Si è recato con una folta delegazione disabile a Palazzo d'Orléans per cercare di incontrare Crocetta, ma Crocetta non c'era. Ora non sappiamo se l'appuntamento non c'era, ma questo è quello che sta
si
sono
detti al telefono, perché
quello che sta accadendo,
i due hanno parlato al telefono. Sentiamo la conversazione, parecchio calda.
Lo capisco, però qua siamo nervosi, presidente. No, c'è un'emergenza anche qua, c'è un'emergenza anche qua. Ci sono 3600 disabili che non hanno assistenza,
è
un loro diritto. Se lei non è capace a dare i soldi, perché lei ci deve dire solo quando, si dimetta. Perché è il suo lavoro dare un'assistenza a questi disabili! Non me ne frega niente come! Lei ha mandato Micciché! Ok! Non abbiamo più pazienza! Non abbiamo più pazienza! Lei ci deve dire quando! Perché noi, queste persone torneranno e non hanno assistenza! Se devono andare a pisciare, hanno bisogno di un assistente! È un loro diritto! E se non è capace, si dimetta! Lei doveva venire subito, perché noi siamo incazzati! L'emergenza anche qua, perché è da anni che è in questa situazione! È tardi! Oggi pomeriggio è già tardi! Oggi pomeriggio è già tardi!
Beh, in realtà non è una conversazione, si urlano addosso.
Le proposte devono partire prima! Non deve essere un programma televisivo a creare questo,
ecco,
problema.
Di fatto, poi, diciamo, di fatto un programma televisivo lo diventa, sì, suo malgrado. E allora qui le cose si complicano, o come diceva qualcuno, l'affare si ingrossa.
Io non vorrei che ci tocchi fare la difesa di Crocetta alla fine.
No, quello assolutamente, questo non capiterà. Però qui è davvero difficile muoversi. Allora bisogna, ecco,
perché in linea pratica, ci provo io, Crocetta teoricamente fino a ieri aveva un assessore che doveva pensarci. Ora, nel giro di 12 ore non si può pensare che Crocetta da altro ente si faccia formulare delle proposte a risposta.
Ecco, tu stai dicendo una cosa che è fondamentale. Cioè qui, attenzione, bisogna fare i giornalisti. Cioè, qui non ci vuole un impiegato regionale, esatto. Qui ci vuole un giornalista. Perché? Perché è una situazione talmente complicata che, diciamo, servono tutti i distinguo possibili, serve anche una discreta conoscenza dei personaggi,
esatto.
E soprattutto serve serve guardare oltre, capire dove stiamo andando e dove ancora non siamo. Io un'idea ce l'ho, cioè questo gognismo,
sì.
questa voglia di appendere a testa in giù, ecco, questa voglia di loretismo, chiamiamolo così, piazzale loretismo.
Ci ricorda qualcosa.
Esatto, questa è sicuramente figlia di una situazione di esasperazione che ha delle colpe precise, cioè le colpe della politica sono quelle.
Cioè, se si arriva ad avere i disabili senza assistenza non è che
sì,
è colpa mia o
bravissimo,
tua, è della politica.
Se i disabili, anche gravi, sono senza assistenza, siamo all'anno zero della civiltà,
esatto.
Non della politica. D'altro canto, il gognismo impone che chi ce l'ha più grosso, diciamo, chi grida di più riesce a raggiungere il risultato migliore o a l'illusione di farlo. L'altra cosa è che c'è in questo momento una sorta di reato di appuntamento non preso, cioè il politico deve essere sempre lì dove noi ci aspettiamo che sia, il che effettivamente in grandi tempi di assenteismo con il magna, scusatemi, il luogo comune ai quali abbiamo assistito, diciamo, nel nostro recente passato, è una buona maniera, diciamo, di marcarlo, perché il politico va marcato,
certo.
Va marcato. Però dobbiamo anche tener conto che il rischio di urlare e di fare una ragione soltanto con le corde vocali è quello di ottenere appunto un risultato che è aleatorio.
Esatto, perché poi
aria,
le proposte fatte in poche ore sono frettolose, magari non perfette. So che sto rischiando un minimo, però abbiamo un ascoltatore al telefono, si chiama Piero. Buongiorno Piero, ti chiedo però di essere brevissimo perché siamo in chiusura.
Ci siamo sentiti venerdì pure a chiusura,
l'uomo della chiusura.
Ok, vai.
Perfetto.
Mi ruba il mestiere.
Voi fate un programma di informazione.
Ok.
Se la vostra, non mi viene il termine, se chi è a capo della vostra situazione vi dice, vi comanda di dire qualche cosa che è contro la vostra morale, contro la sintesi del programma, voi cosa fate?
Non lo facciamo, ovviamente.
E seguite l'ordine?
No, ovviamente
la deontologia professionale mi dice che posso tranquillamente dirgli
io
al limite mi dimetto, vai.
Io mi chiedo, la donna di cui parlavate, adesso scusate sono andato nel pallone.
L'ha detto stampa,
sì. Se era lì, le cose sono due. O ha tentato di tenersi la poltrona e cavalcare la situazione fino all'ultimo, o era essendo complice, o come dicevate poc'anzi, non era assolutamente in grado di fare il suo mestiere.
Sì, lei
ti direi la seconda, tranquillamente
la seconda.
Vai tranquillo che la seconda.
No, ma per carità, dico, senza mettere in dubbio la professionalità della persona, può essere altamente professionale ma poco morale.
Sì, è così.
Guarda, è una cosa che ci...
Il punto è questo, dico, questa persona, come lo stesso Micciché, per arrivare a questo punto, lei... Questa donna, per arrivare a questo punto in maniera plateale, in maniera beffarda nei confronti degli altri, anche di quelle due persone ignari della videocamera, anche di quelle due persone che erano là, i due fratelli,
dice, il percorso è strano.
I calli in faccia.
Ascolta Piero, ti rispondo perché fino ad ora non abbiamo detto proprio il 100%, perché non dico che sia imbarazzante, ma c'è un antefatto che va raccontato. Quando è arrivato Crocetta c'era un ufficio stampa con 20 professionisti che sono persone conosciute, nostri colleghi stimati, che sono stati cacciati perché è stato contestato loro il modo con il quale hanno avuto la carica. Parliamo di 20 professionisti non giovanissimi, di grande esperienza, che però reggevano gli uffici stampa dei vari assessori. Io con loro ho avuto a che fare per anni facendo il Time Magazine con Mario Caminita,
gente di un certo
livello. Cacciando questi e non potendo fare un nuovo bando, ci si è dovuti arrangiare con quello che c'era dentro. Ora non è per squalificare la collega, ma la collega non aveva l'esperienza per gestire una crisi, perché quella è una crisi.
Ma l'ho dimostrato.
E appunto, quindi ti dico, credimi, non c'è un complotto dietro, semplicemente è come se prendessero me a gestire un assessore. Io in questo momento non ne ho la competenza.
No, ma non si tratta di complotto, il complotto è qualche cosa che è basato su una teoria. o può essere basato su una teoria. Qua c'è un dato di fatto, dico, per carità, lei poteva tranquillamente o zittirlo o alzarsi e andarsene.
Va bene,
lasciandolo solo.
Credimi, è la seconda, non aveva la capacità di farlo. Io ti ringrazio, Pietro, siamo
dobbiamo fare una chiusura sui populismi.
Ti beccheremo,
un abbraccio.
Ti beccheremo alla prossima chiusura, Pietro.
Esatto, magari. L'uomo delle chiusure.
Andiamo di volata.
Allora, proprio rapidamente, un minutino sì, scarso. C'è. La vicenda di cui stiamo parlando in questa ultima tranche di trasmissione, con Piff che urla al telefono contro Crocetta, col coro appresso di disabili, con le urla, con questo coro che chiede, diciamo, spazio,
che non dà la possibilità di replica, no? Sì, è quella la cosa che fa un
è
po'
paura. Una cosa che ha a che fare molto anche col populismo. Noi dobbiamo cercare di tracciare una linea di confine tra, diciamo, l'intenzione, che è buona, e il principio, che nasconde più di una trappola. Questo è il mio pensiero. Cioè, la popolazione dà un indirizzo, una, soprattutto in sede elettorale, ma l'operatività dell'amministrazione, del governo, amministrare, come dice Grillo, sentiremo la popolazione per lo stadio di Roma, è complicato ed è, secondo me, sbagliato. Voi immaginate cosa accadrebbe se un sindaco chiedesse se fare una ZTL oppure no a,
cioè,
Palermo.
Non puoi fare un minimo referendum ogni volta.
Non lo puoi fare, perché il politico sta lì, ben pagato, per prendere decisioni, per scommettere sul futuro, cioè non per fare il ragioniere. Abbiamo 13 sì e 15 no. La democrazia è capacità di decisione autonoma secondo il principio di rappresentanza, non è altro. Cioè, è sbagliato governare con i cittadini chiedendo continuamente se volete fare questo o volete fare quello, perché altrimenti basterebbe fare giunte di segretarie, giunte di
un condominio,
giunte di latori della presente. Questo
non va bene.
E questo non va bene. Cioè, la politica deve avere, recuperare la sua capacità di decisione autonoma, perché sta lì per questo, altrimenti la aboliamo.
Cioè, facciamo... Si va a votare per dare un mandato. Sostanzialmente.
È esattamente questo, esatto. Quindi io credo che in questi casi, più che la bocca aperta, bisogna tenere gli occhi aperti
e le orecchie, tutti i sensi possibili per percepire. Sì. Si chiude con questo appello, quindi, il giustiziere. Anche per oggi lo ritroveremo questa sera in replica a partire dalle 21 e poi domani mattina, come sempre, dalle 5 alle 6 del mattino. E invece poi domani ci sarà la diretta ancora una volta col giustiziere Jerry Palazzotto qui su Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.